Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a voi tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria, stiamo facendo la novena, vero?
Sì.
Del Serafico Padre San Francesco, patrono d'Italia. San Francesco, mamma mia, ma cosa vedi di lassù? Ti tocca chiudere gli occhi, cosa succede qua giù? Sei patrono d'Italia, ma chissà, questi italiani se ti considerano patrono o se vorrebbero in qualche modo dire, ma tu sei però della vecchia data perché noi siamo moderni e abbiamo altre visioni della vita cristiana, ma guardate, ogni giorno che passa sono sempre più perplesso di quel che sta accadendo e a suon di parole, paroloni, vero, i notiziari ti riempiono la testa di parole vuote, di bugie, anche perché dicono cose che non possono fare, no? Promettono quello che non possono mettere poi in atto, ma comunque insomma cosa bisogna fare? A parte questo però, stamattina, ma no, non è solo stamattina, già il primo giorno dopo il terremoto, io questi due paesi, che però dico con tutti i paesi che c'erano in Italia, sono andati proprio a pescare, uno che si chiama Accumuli. E pensavo, dico accumuli, ma ne abbiamo accumulati noi di peccati, altro che accumuli, è vero? Dico, sarà fantasia, no? Però dico, è interessante perché accumuli, ma che cosa? Accumuli grazie, accumuli meriti o accumuli peccati? Cioè, noi accumuliamo, abbiamo accumulato. Insomma, il paese non c'entra di per sé, ma è il nome del paese che mi interessa, no? Qui accumuli, ma tu pensa che nome strano e che significato che non è strano, è proprio una realtà, accumuli. Abbiamo accumulato peccati e su peccati e continuiamo ad accumulare. Poi abbiamo Amatrice, ma voi sapete, cioè, l'Amatrice di che cosa? Cioè è la matrice, non è l'amante, ma è la matrice, no? La matrice cos'è? Quante cose sono diventate amatrici nostre? Se penso alla moda, il pensiero e tante altre cose, sono amatrici nostre, cioè ci seducono, ecco, la matrice ci seduce, ma non l'amante. Diciamo la Madonna, per esempio, no? Ci seduce la matrice di questo mondo, insieme al principe di questo mondo. E la corruzione diventa la matrice, vero? Quante cose brutte. Per cui dico, questi due nomi però hanno un significato incredibile, no? Dico, con tutti i paesi che ci sono, pensa un po', accumuli e amatrice. Dico, i paesi non c'entrano, ma dico, sono i nomi che mi interessano, perché nulla accade per caso. È proprio questi, il Signore ha voluto, diciamo, mostrarci due nomi che dovrebbero anche farci riflettere. Ma farci riflettere di tante cose, mi tocca sentire, sai, io ho da un po' di tempo, ho proprio questo interesse, diciamo, insistente, particolare verso gli angeli, verso San Michele Arcangelo. Anzi, volevo dirvi che questa sera faremo proprio la tavola rotonda su San Michele Arcangelo, cioè il titolo sarà In cielo scoppiò una grande guerra, una grande battaglia. Qui pensate un po', San Michele, che è l'angelo della pace. Per avere la pace in cielo ha dovuto fare la guerra, E noi invece abbiamo un pensiero molto diverso e cioè, bisogna combattere per avere la pace, altrimenti non sarebbe scoppiata una grande guerra in cielo se fosse bastato una specie di, come dire, una specie di accordo tra San Michele e Lucifero. Non è possibile. Chi non è con me è contro di me, dice il Signore, e noi invece qui stiamo naufragando sugli scogli dell'andare d'accordo con tutto e con tutti, perché tutto è buono, ma non è vero che tutto è buono solo ciò che è buono. Se Gesù dice, se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, ma lui ha detto che siamo cattivi, non che siamo buoni. E i cattivi combinano i guai di questo genere. E qui praticamente vogliamo andare d'accordo con coloro che rinnegano Gesù Cristo, con coloro che rinnegano la verità, ma è impossibile. Io non sono disposto a cambiare religione, io non sono disposto a diventare eretico per far piacere al pensiero di questo mondo, neanche per sogno. Mi sento dire, no? Cioè, mi sento dire da sacerdoti, che gli angeli non esistono, che sono favole, ma dico, ma guarda, io, diciamo, è chiaro che resti sacerdote, ma ti manderei in seminario un'altra volta, no? Perché tu hai perso la fede. Perché non credendo agli angeli, tu non credi neanche a Gesù Cristo, perché è Gesù Cristo stesso che parla degli angeli, è vero? E sbarazzarsi degli angeli, diciamo, è come sbarazzarsi della Sacra Scrittura stessa, è vero? Lo dice Giovanni Paolo II, infatti l'esistenza degli angeli è attestata da numerosissime pagine sacre. Da cosa nasce allora l'incredulità imperante nei confronti di queste creature invisibili e spirituali? Cioè, tutti questi santi che sono stati canonizzati, pensate a Padre Pio. Padre Pio, lui parlava col suo angelo custode già da bambino. Padre Pio vedeva sempre il suo angelo custode, aveva la grazia di vederlo realmente. Pensate un po', una volta, cioè in uno sfogo, è una battuta questa, vero? Una volta in uno sfogo perché il demonio l'ha picchiato Padre Pio, no? E l'angelo stava a guardare. Sentite cosa dice? Cosa dice Padre Pio? Gli dà del bamboccio. Ma tu che stavi lì, perché non mi hai difeso? No, bamboccio, dice no. E dice perché il Signore, io l'avrei fatto anche volentieri, ma dice il Signore voleva che tu sopportassi, ecco, questa strapazzata. Ecco. Ma pensate a Santa Gemma Galgani che metteva le lettere sul comodino e mandava l'angelo custode, vedevi questa lettera alzarsi in volo e sparire. Poi tornava la risposta del padre che stava a 300 km e si posava la risposta sul comodino, no? Insomma, sti santi, cosa facciamo? Li scanonizziamo? Gesù Cristo, cosa facciamo? Lo mandiamo ai seminari, alle università cattoliche di questo nostro tempo perché impari la religione nostra? Ma che scherziamo? Ah, Signore mio, poveri noi. Questo, diciamo, affligge, questo fa male, perché se tu hai la grazia di capire queste cose, diciamo, ti difendi credendo e rispondendo alla non verità con la verità. Ma quelli poveracci che ignorano, per cui sono ignoranti, mangiano e bevono di tutto, sono diventati onnivori di religione, mangiano tutto, sono tutte buone, ma scherziamo, noi siamo onnivori, però non quadrupedi. Voglio dire, mangiamo di tutto con la bocca, ma con la testa e con l'intelligenza dobbiamo nutrirci soltanto della verità. E poi questa mattina, mentre ascoltavo era la Santa Messa, oggi è San Vincenzo De Paoli, qui le letture erano diverse dalle nostre che mediteremo quest'oggi. E naturalmente Gesù parlava, ecco, delle opere di carità, ecco, avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, Ecco, poi anche lì stranamente dice, e quelli alla sinistra, i capri, dice, poi manderò i miei angeli, vero? Lui parla di angeli, per cui cosa dobbiamo dire? Ma signore, ma cosa stai dicendo? Le favole, gli angeli, mamma mia, ma capite? La gente manda giù, digerisce pure. Beh, fatto sta che mentre ascoltavo queste opere di misericordia corporali, che naturalmente è parola di Dio, per cui queste opere di misericordia corporali sono da prendere in considerazione e da viverle. Poi ci sono anche le opere di misericordia spirituali. Allora, per esempio, dice andare a visitare i carcerati. Beh, io non posso andare a visitare i carcerati perché manco me lo permettono, cioè tu hai parenti là dentro, no, e allora cosa ci vieni a fare? Tu non puoi entrare. Ma per esempio noi abbiamo i carcerati che stanno in purgatorio e con preghiere e offerte di sacrifici, di sante messe, vero? Noi andiamo a visitare i carcerati. Gesù dice sarete messi in prigione e non uscirete di là finché non avete pagato fino all'ultimo spicciolo. Allora io posso intervenire e portare, diciamo, non spiccioli, ma diciamo portare moneta sonante, è vero, perché paghino i loro debiti. Come faccio? Prego, offro sacrifici, offro la Santa Messa. E questo andare a cercare i carcerati, ma però diciamo è un'opera di misericordia spirituale che forse dico, vale anche più di quella materiale. Ma dice andare a visitare gli ammalati. Ma oggigiorno, a parte gli ammalati fisici, ma gli ammalati spirituali, coloro che diciamo, vivono in modo disordinato, addirittura sono morti, quelli lì non possiamo lasciarli morire perché Gesù è la risurrezione della vita, è la vita e vuole che noi partecipiamo della sua risurrezione con preghiere e sacrifici per ottenerne la conversione, per cui da morte risusciteranno, andate e risuscitate i morti. Ma come si fa a risuscitare i morti? Solo fisici? Uno che da peccato mortale si converte e diventa un credente, diciamo che è un redento, è un risuscitato, è vero. Ma poi, andando avanti questo pensiero, perché c'ho la fissa su Fatima, ma vedete, l'angelo che è apparso a Fatima ci viene a proporre una specie di opere di misericordia molto importanti che addirittura superano anche le prime. Viene a insegnarci, diciamo, una preghiera che è fatta di quattro parole, di quattro virtù. Mio Dio, io credo per quelli che non credono. Allora, quelli che non credono sono più poveri di quelli che hanno da mangiare soltanto un pezzo di pane, perché gli manca il pane di vita eterna. Credo per quelli che non credono. Naturalmente, io per credere anche per quelli che non credono sarò provato nella fede. Per cui dovrò anche patire per mantenere viva la mia fede, perché devo credere anche per quelli che non credono, e questa è un'opera di misericordia spirituale potente. Pensate un po', il cielo è venuto a farci questi discorsi qua. Allora, adoro per quelli che non adorano. E tu adori le partite di calcio, adori i filmati, adori non so che cosa, però non adori il Signore, sei diventato anzi un idolatra. Perché tutto quello che il mondo, la matrice, vero, propone, tatuaggi, abbigliamenti schifosi, modi di parlare, parolacce, e tutto quello che gli sta dietro, è vero, e questi sono idolatri. Io adoro per quelli che non adorano. Naturalmente non mi guarderò il film, ma andrò davanti al Santissimo Sacramento che sta nel Getsemani perché l'ha detto lui a Padre Pio. Allora, per quelli che non adorano, spero per quelli che non sperano, tu aiuti i disperati, È un'opera di misericordia spirituale straordinaria. Io devo avere una speranza che supera la disperazione, perché devo praticamente dare una mano a uno che sta affogando nella disperazione e lo tiro su da questo mare di disperazioni e lo porto all'asciutto. Cioè, per cui adoro per quelli che non adorano. No, spero per quelli che non sperano. E ti amo per quelli che non ti amano. Ma chi mi ama osserva la mia parola. Ora io devo sforzarmi di entrare per la porta stretta. Devo sforzarmi di vivere una vita cristiana vera. Perché devo amare Gesù Cristo anche per coloro che non lo amano. Ma che opere di misericordia, queste qua, quattro ce l'ha segnalate l'angelo venuto dal cielo, mandato da Dio, perché l'angelo non è che fa, ha iniziative sue, l'angelo è un messaggero, per cui mandato sulla terra a dirci: guardate, che la gravità della vostra situazione è legata a questi quattro punti, per cui fate tutto quello che vi dico. Poi insegna, per esempio, la preghiera di riparazione a Gesù Eucaristia. E anche lì è un'opera di misericordia perché devi riparare i sacrilegi che oggi ci vuole la ruspa, ma non basta neanche la ruspa per buttare fuori i sacrilegi dalla Chiesa. E allora dico, noi ci fermiamo praticamente, sì, alle cose corporali perché le vediamo e sono cose buone, ma vedete che ci sono delle cose che superano quelle. La salvezza dell'anima supera la salvezza del corpo. Il corpo diventerà un sacco di vermi, invece l'anima no, diciamo che va o a godere il Signore o va ad ardere, diciamo, all'inferno per tutta l'eternità. Ora, vedete che la Madonna, quando sempre a Fatima, non ha proposto cose, diciamo, di questo genere, che come dico sono importanti, quelle delle misericordie corporali. No, ha fatto vedere le anime che vanno all'inferno, dice: siete senza cuore, siete senza cervello anche, perché non capite nulla di quello che vi sto dicendo. Dopo 100 anni ancora ci giriamo intorno e addirittura stiamo. Siccome è impegnativo Fatima, allora cerchiamo magari qualcosa di meno impegnativo, perché è troppo fatica amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, è troppo fatica andare in paradiso, per cui vediamo se c'è la svendita della grazia, se riusciamo ad andare in paradiso senza far fatica, no? Vediamo un po' se Gesù ritratta la sua parola. Ma ecco, questi sono i pensieri che mi faccio, mi saranno suggeriti, io non lo so, vero? Ma certamente per grazia di Dio non ho il televisore, ecco, qualche notizia la sento così, ma se accendo la radio, dopo 2 minuti la spengo perché come aprono bocca dico: ma cosa stai dicendo? Che quello che dici non è vero, no? Per cui gli tappo la bocca, chiudo e dico basta. Voglio ascoltare soltanto la verità, perché sono stufo di menzogne. Ecco, sono, diciamo, non le sopporto più, perché uno campa una vita e vede che praticamente il principe, che è il menzognero fin da principio, veramente il principe di questo mondo qua, quanti rappresentanti ha della menzogna, ma chi li può contare? Ma chi li può contare? Gli alimenti te li presentano così e sono fatti colà. Loro per i soldi li fanno così e noi per la nostra salute non ha importanza, no? Anche così lavorano anche, diciamo, gli ospedali e le pompe funebri, ma insomma, questo sarebbe l'amore al prossimo. L'amore al prossimo, se pensate che Gesù, cioè, dice: la verità vi farà liberi. E secondo voi la menzogna che cosa fa? Ci rende schiavi della menzogna. E noi vogliamo essere liberi e ascoltare Gesù Cristo. E si gode a sentire: solo tu, Signore, hai parole di vita eterna, non voglio più sentire nessuno, solo tu hai parole di vita eterna. Perché anche coloro che ti rappresentano spesso, non si sa se sempre attestano e ci propongono la verità intera. Ecco, purtroppo il fumo è entrato e ci sono persone che sono ambivalenti, sono di qua e anche di là. E allora noi dobbiamo assolutamente dire: Signore, abbi compassione di noi, castigaci, ma salvaci. Bene, Anna, ci sei ancora, sì. ma cosa bisogna fare? Io non lo so. Veramente sto bene in mezzo agli alberi, io davanti al Santissimo, ma veramente mi fanno compassione. Cioè, anche questa è un'opera di misericordia, vedere i fratelli e sentire compassione, perché poveracci, loro non lo sanno, perché sono come pecore senza pastore in pratica, no? Perché anche i pastori talvolta, diciamo, non sono più pastori perché dicono delle cose che non corrispondono alla verità. Ecco, io sono il buon pastore, no? Ma Gesù Cristo è il buon pastore. E se tu non segui Gesù Cristo, anche se sei pastore, sei pastore di te stesso e non più di Gesù Cristo, no? Vabbè. Anna, vediamo un po' cosa ci dice Giobbe.
Certo.
Giobbe, la pazienza di Giobbe, io ve lo raccomando, anzi non lo so se le suore ascoltano, ma questo commento di Giobbe di Don Dolindo, mi sembra che debbano ristamparlo. Sollecitate le suore che facciano presto a ristamparlo e portateli a casa il libro di Giobbe. È una vera e propria bomba. Parla della pazienza di Giobbe, ma mostra, diciamo che rappresenta la figura di nostro Signore Gesù Cristo, paziente, ma addirittura dà di quelle spiegazioni straordinarie, perché anche le anime del purgatorio, parla delle anime del purgatorio, l'anima purgante, la pazienza anche dell'anima purgante, e spiega il perché sono là, e spiega il perché patiscono questo, quello e quell'altro. Guardate, sollecitate, tormentate le suore finché non ristampano il libro di Giobbe. So che lo devono ristampare, ma voi continuate a telefonare perché facciano presto, perché è un libro che vi apre gli occhi sulla realtà presente e futura. Presente e futura. Bene.
Commentato da Don Dolindo, ovviamente.
Ma guarda, sì. Io diciamo che faccio che un po' di fatica a leggere, vero? Bene, quella volta che l'ho letto, ma diciamo 30 anni fa forse, vi assicuro che a costo che mi fossero uscite, non so io, gli occhi dalle orbite, non riuscivo più a fermarmi, perché era impossibile fermarsi, perché praticamente era come entrare in un mare di luce e dire: adesso sono stanco di stare nel mare di luce, ho continuato, me lo sono bevuto, diremmo così, in due giorni. Mi sono letto non so quante pagine, non riuscivo più a fermarmi. Dico: ma senti qua, ma questa è verità, ma che grazia. Pensa un po' al Signore. E poi probabilmente dice: guarda, tu leggitelo bene, perché nella vita avrai da patire, impara da Giobbe, impara da Gesù Cristo, evita il purgatorio. È una, io dico, una bomba, come spero che non si allarmino, diciamo, le forze di sicurezza, perché dicono: questo qua è un dinamitardo, no? Ma sollecitate le suore, guardate, è sapienza, è quello dobbiamo leggere, quello dobbiamo meditare e sapere che anche noi dobbiamo passare per di là.
Speriamo allora che venga stampato in fretta, davvero, e di poterne godere anche noi questa meditazione di Don Dolindo. Mm-hmm. Allora, Giobbe, ormai privato di ogni gioia terrena, viene colpito da una grave malattia. Oppresso da quel male terribile e fortemente tentato dal demonio, leva un grido di doloroso lamento, in cui, lungi dal maledire il Signore, come vorrebbe il diavolo, maledice piuttosto il giorno in cui è nato. Giobbe, nell'angoscia, ferito mortalmente nella sua sensibilità, si dimostra ancora servo fedele del Signore, sottomettendosi anche nella prova alla divina volontà. dal libro di Giobbe. Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse: è stato concepito un maschio. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi allattarono? Così ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo con i re e i governanti della terra, che ricostruiscono per sé le rovine, e con i principi che posseggono oro e riempiono le case d'argento, oppure come aborto nascosto, più non sarei, o come i bambini che non hanno visto la luce. Là i malvagi cessano di agitarsi e chi è sfinito trova riposo. Perché dare la luce ad un infelice e la vita a chi ha amarezza nel cuore? A quelli che aspettano la morte non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino ad esultare e gioiscono quando trovano una tomba. A un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte.
Sono espressioni che dobbiamo comprendere. Ecco, la prova è così straziante che uno dice: non ne posso più. Però Giobbe sempre ripeteva questa parola: Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Dice: ma non potevo morire invece che nascere, invece che patire tutto questo. Ma è chiaro che tu patisci tutto questo, ma poi gioisci in eterno, per cui Giobbe non è campato 3.000 anni, sarà campato 60-70 anni, avrà patito 20 anni, ma poi diciamo è finita questo patimento. Allora diciamo che vale la pena patire per godere in eterno, se uno ci pensa, ma deve meditare queste cose, no? Queste cose finiscono, insomma, quando patisci, muori. Ah, e quando è che muoio? Non eutanasia, per carità, Signore, liberaci, vero, anche se la tentazione, sono stanco di patire, ma perché vuoi andare a patire in purgatorio? Se tu ricorri all'eutanasia, per esempio, cosa succede? Che il Signore ti aveva offerto l'occasione di spendere meno, diremmo così, perché sulla terra vale infinitamente di più. Cioè, qui hai dei meriti se tu sopporti pazientemente, come Giobbe, i patimenti. Invece di là non hai più nessun merito, paghi e basta. Ora, Padre Pio, che diceva: chiedete al Signore il dono di fare il purgatorio sulla terra, lui se ne intendeva bene di queste cose, no? E veramente conviene dire costi, ma allora mentre patisci che non ne puoi più, devi pensare: ma se io fossi in purgatorio patirei ancora di più e durerebbe ancora di più, per cui Signore, tu mi ami a modo tuo, che è amore vero, è l'amore divino, e siccome mi vuoi abbracciare al più presto in paradiso, dice, io devo metterti, diciamo, in ammollo, devo toglierti le croste, perché tu in quelle condizioni così sporco non puoi entrare in paradiso, no? Per cui ti purifico, e difatti castigami il Signore, ma salvami, cioè castigami ma fammi entrare in paradiso, per cui adesso sono qua, non ne posso più, ma con il tuo aiuto potrò sopportare pazientemente, allora pregherò di più, farò più comunioni spirituali, Gesù vieni in mio aiuto, vieni in mio soccorso. Ecco, questo calvario che io sto patendo, io so che non sono solo, perché non solo ci sei tu in questo calvario, visto che faccio parte del tuo corpo mistico, sul calvario tu mi fai sentire anche questa salita, me la fai sentire anche a me che sono corpo mistico. Allora dovrei dire: mio Dio, quanto hai patito tu che hai patito per tutti, io patisco per me e non ne posso più, ma tu che hai patito per tutti, ma quanto hai sofferto per amor mio, Signore, vieni presto in mio aiuto, soccorri mio Dio, sto per cadere a terra. Ah, dice Gesù, anch'io sono caduto, per cui mi hai spinto tu con i tuoi peccati, adesso praticamente chiedi aiuto. Ma lungo la Via Crucis c'è anche la Madonna, c'è la mamma addolorata che offre anche se stessa per sostenermi, per cui la sofferenza. Vedete che Padre Pio dice: io sono l'egoista del dolore, non ne do nessuno perché serve per la mia santificazione, per la salvezza delle anime, per dare gloria a Dio. Ma chi è che pensa così? L'anima spirituale, l'uomo materiale non capisce niente, simile a un animale, non capisce. Se tu parli con un asino, quello ti guarda, al massimo ti risponde con un raglio, ma non capisce quello che gli stai dicendo. Ecco, ma qui praticamente noi siamo arrivati a questo punto che tu parli con i cristiani, i battezzati, non capiscono niente, gli parli di queste cose, dico: ma dove vieni tu? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa sto dicendo? La verità. Ecco, allora dice perché due ginocchia mi hanno accolto, i principi che posseggono oro e argento, no? E credono, cioè, non gli basta mai l'oro e l'argento, questi pieni di soldi ne vogliono ancora di più e non gli bastano mai perché credono di trovare la felicità nei soldi, nei beni, nell'oro, nei diamanti e invece siccome li ricercano lì è perché sono infelici e cercano la felicità in questo modo ma non li renderà felici. Difatti questi grandi signori, poi spesso c'è quelli che si tolgono la vita, vogliono fare l'eutanasia perché non hanno trovato la vera felicità. Invece Giobbe l'ha trovata, coloro che hanno sofferto e hanno offerto in espiazione dei propri peccati, di quelli dei propri familiari, e così. Quelli invece trasformano il dolore in amore, e quando uno riesce a trasformare il dolore in amore, diciamo, è un miracolo più grande che trasformare l'acqua in vino, trasformare il dolore in amore. Soffro e offro, offro insieme a te Gesù Cristo, perché tu sei il capo e io sono le membra, e che devo fare? Non voglio separarmi da te, io non voglio fare né il divorziato da te e neanche il separato da te, voglio esserti fedele, e dove vai tu voglio venire anch'io. E allora il cristiano che pensa così è sereno, perché sa dove va, sa qual è la destinazione, sa. E invece colui che non crede, poveraccio, è disperato, perché non capisce perché debba soffrire tanto. Ma vedete, noi stiamo andando incontro a tempi di prove come non se ne saranno mai viste, di purificazioni terribili. E addirittura la Madonna Teresa Muscoli ha detto: i vivi rimpiangeranno i morti, per cui vedete che arriviamo anche a questa frase di Giobbe. Avrebbe voluto morire, qui i vivi rimpiangeranno i morti. Pensate un po'. Che umiliazioni, che strapazzate ci meritiamo, visto che accumuli peccati su peccati, invece di amare Dio, ami la principessa di questo mondo praticamente, la matrice che ti insegna a fare di tutto, meno quello, la matrice è una mela praticamente da mordere, ecco, e noi siamo in queste condizioni, e va bene. Anna, vediamo un pochino, adesso abbiamo anche il Salmo. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio e la mia supplica. Chi prega così è nella prova, chiaramente, no? Perché se no non pregherebbe così, è nella prova, è questa qua, scrivetevela bene, magari mettetevi un quadro, vero, con queste parole sopra il letto vostro, vero, non il letto dei piaceri, ma il letto che sarà il letto del dolore. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, perché non dormo neanche di notte dai dolori, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio alla mia supplica. Signore, sto male, vieni in mio soccorso. Io sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo degli inferi. Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo ormai senza forze. Ma scriviamocelo, un bel quadro, guardate che fa bene, vedrete, leggetelo, perché queste preghiere dovremmo dirle sul letto di morte. Sono libero tra i morti, ma tra i morti come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali non conservi più ricordo, recisi dalla tua mano. Mi hai gettato nella fossa più profonda, negli abissi tenebrosi, pesa su di me il tuo furore e mi opprimi con tutti i tuoi flutti. Cioè, praticamente questi sono, è sempre, è un salmo questo, ovvero Salmo 87-88, che ti fa capire quando sei nel momento della prova. Queste parole le detta lo Spirito Santo, perché quando sei nella prova ti troverai così e tu perdi tempo intanto, prega poco, salta la messa, salta le confessioni, è vero, non meditare. Guarda la televisione, vedrai, vedrai, vedrai. Vai incontro al Signore e dire: Signore, prima che tu mi giudichi, sei tu che hai detto prima di andare, cioè prima dello scontro, è meglio che scendi a patti col nemico tuo. Colui che mi giudicherà diventerà nemico mio. E allora mi farà pagare tutti i miei conti, diciamo in un certo senso, lo vedo come nemico, dice vagli incontro e mettiti d'accordo, è Gesù che lo dice in una parabola. Allora, cosa faccio? Signore, siccome i peccati li ho fatti, è giusto che li paghi, mi conviene, dammi la forza, dammi l'amore, ecco perché, e dammi la grazia, vero, di essere purificato. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Dammi la forza, sostienimi nel momento della prova, perché anche per me forse ci sarà una fossa. Oggigiorno poi se fanno bruciare, se fanno cremare, io non so, questa cosa è tremenda, pure questa. Ecco, uno va all'inferno ancora prima di arrivarci, no? Si fa bruciare vivo, no, vivo, morto, ma non sei morto. L'anima tua vede il tuo corpo tra le fiamme, pensa che delizia. Non siamo mica tanto intelligenti, sapete, questa è stata un'invenzione massonica, quella della cremazione, ecco il disprezzo per il corpo che è un dono di Dio, ecco, buttarlo tra le fiamme. Chi è che può, diciamo, ispirare di gettare tra le fiamme le persone create, no? Se non colui che sta tra le fiamme da sempre e ci starà per sempre. E vabbè. Anna, io direi a questo punto, diciamo, non so, mi
Chiediamo.
fermo, chiediamo una pausa musicale. Purificami, oh Signore, sarò più bianco, prolungatela che la impariamo bene, perché adesso Chiesa di Dio è proprio in festa. No, no, chiediamo alla regia che ci metta una bella, ecco, il canto del Miserere, cioè del
Certo.
Salmo 50 del profeta Davide, purifica mio Signore quello che male ai tuoi occhi, io l'ho fatto, altro che storie, l'ho fatto il male con pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa e mia grandissima colpa, altro che festa. La festa la fai quando sei purificato, adesso intanto devi partire perché hai provocato, diciamo, i mali che hai addosso.
Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, se qualcuno ritiene di poter intervenire, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Thank you.
Bene, Anna.
Bene, molto bello.
Pensavo all'atto di dolore, no? Che non te lo voglio neanche più far dire, cioè non devi neanche pentirti, non devi avere questo dolore, non devi pentirti e dolerti con tutto il cuore, ma che scherziamo? No, ma che non serve. Ora io penso così, no? Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, almeno uno lo doveva dire e doveva confrontarsi anche con le parole che stava dicendo, no? Mi pento, mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Vabbè, ora devi fare anche penitenza, devi mortificare quel corpo che ti ha portato a vivere da quadrupede, magari, no? Allora, tu come fai a dirmi che ti penti e ti duoli con tutto il cuore, tu che spalmi cucchiaiate di Nutella sulle fette biscottate, adesso è un modo di dire, ecco, per farmi capire, magari se io manco la uso, no? Ma comunque che spargi cucchiaiate di parmigiano sugli spaghetti o di pecorino, che ne so io, cioè il piacere, il godere, la gola, no? Dico, tu che, diciamo, ti stravacchi sul sofà, ecco, che non riesci a offrire nulla, nessuna cosa scomoda, non sopporti nulla, ecco, devi pentirti con tutto il cuore e dimostrare che sei pentito, per cui dice Gesù mio, io mi sono allontanato da te nella mia vita, adesso voglio stare vicino a te, naturalmente devo cambiare strada, devo cambiare modo di vivere, devo, quello che ho perso, devo recuperarlo, per cui se ho pregato poco mai per tanti anni, adesso devo pregare molto di più. Non ho mai meditato, adesso devo leggere le vite dei santi, devo meditare queste cose, no? Quante cose, cercavo i piaceri, adesso basta. Altro che piaceri, io che ho provocato, cioè ho procurato a te tanti dispiaceri, oh Gesù mio, tu, oh dolcissima madre, anche a te dispiaceri, è vero, al mio angelo custode che guardandomi si metteva le mani davanti agli occhi, per modo di dire, ecco, vi ho fatto soffrire, no? Adesso io voglio i piaceri, ma non è possibile, devi mostrare che ti penti, ti duoli con tutto il cuore, per cui rinunci a tante cose che, anche se magari sono lecite, ma per amore, diciamo, puoi anche rinunciare. Per cui dice no, qui porta qua il sale, il pepe, perché questa cosa non sa da niente. Ma perché la tua fede da quanto sa? È senza sale, senza pepe e senza parmigiano anche la tua fede. Non sa di niente. E vabbè, Anna, lasciamo, sono provocazioni naturalmente, no? Però io sono qua davanti, adesso da qualche tempo, sono qui davanti a un grande crocifisso, vero? Un grande crocifisso che l'ho portato dal pittore perché gli metta tutti i colpi di flagello e che si veda che ha patito, perché oggi fanno i cristi con una goccia di sangue e magari neanche quella, ecco. Ma che scherziamo, ma sapete che era tutta una piaga, Padre Pio diceva piaga su piaga, e se non c'è posto faremo piaga su piaga, ecco, ma per cui sono qua davanti a Gesù Cristo, tu hai le braccia aperte per dire, vedete, io sono qua che vi aspetto a braccia aperte, inchiodate perché non posso non aspettarvi a braccia aperte, ma cosa aspettate venire a me? È vero, che sono qui che vi aspetto a braccia aperte, no? Qui Gesù è amore, dice, ma anche tu devi amarmi, no? E come fai ad amarmi? Rinnegando te stesso, prendendo la tua croce e imparando da me, vero? Mi segui e vedrai che vieni con me in paradiso. Ma Anna, ci sei?
Sì, ci sei. Ci sono. Mi immedesimo nei tuoi sentimenti, cioè immagino Gesù davvero quanto ci ama, ma quanto ci vuol bene, benedetti. Ragazzi, sai, signore mio, mamma mia.
Sai che un pensiero che mi viene in mente adesso, si vede che l'angelo custode me lo farà venire in mente, no? Ieri, mentre recitavo i misteri della luce, Naturalmente c'è l'istituzione della Santissima Eucaristia, no? Ma sai, io sono sempre in attività perché tra esercizi, pellegrinaggi, cose varie, telefoni, uno per orecchio, ma non è possibile, dico io. Vabbè, allora, però anche con la corona in mano, perché diciamo tutte queste cose io le voglio condire con i rosari e non con il parmigiano o con la pumarola, no? Io la voglio condire con le Ave Marie, difatti vedo che sono efficacissime e danno sapore anche a tutto quello che fai. E pensa un po', guarda, mi venissero le lacrime agli occhi, ma purtroppo non, mi dispiace, non sono beato perché non sono capace di piangere, intanto ecco. Spero che il Signore mi faccia questo dono, magari mi fa piangere con il cuore, ecco. E l'istituzione della Santissima Eucaristia, ma tu pensa, dico, Gesù mio, ma l'uomo che cammina per la strada, no? Come fa a capire, no? Come fa a gustare, a godere alla tua presenza, che praticamente tu ti presenti come un pezzo di pane, insomma, ecco. Il pane però si fa mangiare, ecco, ma cioè, facevo in un decimo di secondo, ecco, cioè, ma come si fa a penetrare, questo è un mistero, un dono d'amore che tu ci fai, ma diciamo che è coperto da un mistero, no? Qui come si fa a capire, ecco, il tuo amore anche in questa Eucaristia, no? Cioè questo, diciamo, era il pensiero che mi frullava in testa, no? La risposta secca. L'amore te lo può spiegare. Cioè, l'ha fatto per amore, no? Perché ho detto una parola sola e mi veniva una stretta al cuore, dico, pensa un po' quanta strada devo fare. Ecco, perché per penetrare l'Eucaristia bisogna che ami di più. Cioè non capisco niente, anche se credo, stando là davanti al tabernacolo, di aver capito qualcosa, troppo poco, perché Gesù è Gesù immolato, e tu capisci l'Eucaristia quando sei disposto a immolarti insieme a Lui, quello è il punto. Per cui tanti dicono, ah, ma io faccio tante ore di adorazione, ma tu stai tante ore davanti al tabernacolo, o davanti al Santissimo, ma finché non arrivi a dire, Signore, come tu ti sei immolato per amor mio, io devo immolarmi per amor tuo. Ecco, e allora lì arrivi a capire cos'è l'Eucaristia, ma prima che arrivi lì ce ne vuole, tanto devi essere messo nella candeggina per essere purificato, perché quando sarai purificato forse qualcosa di più ti sarà concesso di capire, no? Se no, sono cose incomprensibili queste, no? Umanamente parlando.
Certamente non è facile, ecco, quanta strada c'è da fare ancora per arrivare ai vertici, se il Signore ci aiuti, ci faccia questa grazia.
Ma lui non vede l'ora,
chiederla, sì.
Non vede l'ora di farci questa grazia, la Madonna non vede l'ora di ottenerci questa grazia, perché diciamo questi che sono amore puro, ecco, vogliono che noi limitiamo, ecco, che diventiamo amore. Però Padre Pio diceva, io diciamo patisco sì, ma non sono disposto a patire di meno, di più sì, ma non di meno. Allora, a te la parola, Anna.
Il Vangelo, sì. Mentre Gesù si dirige verso Gerusalemme per riscattare l'umanità con la sua morte, decide di inviare messaggeri samaritani perché anch'essi si salvino, ma costoro si rifiutano di accoglierlo. Allora Giacomo e Giovanni, in un impeto di ira, propongono a Gesù di far scendere un fuoco dal cielo per farli perire. Egli però li rimprovera severamente, facendo loro comprendere Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio.
Sai quante volte si rifiuta che Gesù entri nel nostro cuore? Cioè, perché non sarebbe il caso che ti confessassi? No, io non ho fatto niente di male, cioè non sono disponibile. E vieni a messa, ma praticamente lo rifiuti. La grazia, quante volte lo rifiuti, non vuoi che lui venga a te. Il Signore sta alla porta e bussa, dice, vero? Per cui pensiamoci un pochettino che i samaritani, cioè il Signore, questo episodio ha voluto che accada perché Gesù, che è maestro in spirito e verità, voleva mostrarci come queste cose non sono accadute solo ai samaritani. Pensa quante volte è successo anche a noi, che noi abbiamo fatto posto, abbiamo preferito fare posto, che ne so io, al diavolo, a Mammona, a tutti quanti, ma non a Gesù Cristo. È così, Anna, a te la meditazione di Don Dolindo, sì.
Certo. Capitolo 9, San Luca, sulla pagina 1243. Gesù viaggia verso Gerusalemme. Avvicinandosi il tempo dell'assunzione di Gesù al cielo dopo la passione e morte, egli si mostrò risoluto di andare a Gerusalemme. E sapeva bene che in quella città sarebbe stato condannato a morte, e poiché l'amor suo lo spronava a dare la vita per la salvezza di tutti, vi andava risoluto, cioè pronto ad accettare gli aspri tormenti che lo aspettavano. Siamo agli ultimi 7 mesi della sua vita ed egli, dopo aver evangelizzato la Galilea, iniziava il viaggio verso Gerusalemme per predicare la buona novella nella Perea e nella Giudea e compiere la sua missione sul Calvario, avendo con sé non solo gli apostoli, ma numerosi discepoli. Egli spedì avanti alcuni incaricati per preparare a tutti l'alloggio ed il vitto e per disporre il popolo a riceverlo con frutto. La via più breve per andare a Gerusalemme era quella che attraversava la Samaria, regione sommamente ostile ai giudei, specialmente quando si recavano al Tempio per adorarvi il Signore. I samaritani, infatti, avevano anch'essi edificato un tempio sul Garizim, rivale di quello di Gerusalemme, e pretendevano che là vi si dovesse adorare Dio, invece che nella santa città. Quando sapevano che un Galileo o un Giudeo si recava al Tempio, gli mostravano tale ostilità da costringerlo ad esistere o a cambiare strada, facendo un cammino più lungo attraverso la Perea. È questa la ragione per la quale, quando i messi di Gesù entrarono in una città della Samaria per preparargli l'alloggio, i samaritani non vollero riceverli e li scacciarono. Giacomo e Giovanni ne furono indignati ed avrebbero voluto invocare il fuoco dal cielo su quell'ingrata città. Essi sul Tabor avevano visto Gesù nella gloria, e con Gesù anche Mosè ed Elia. Il ricordo della maestà del Maestro provocava sdegno contro quelli che lo rigettavano, ed il ricordo di Elia, che aveva chiamato il fuoco dal cielo contro i suoi nemici, faceva loro venire il desiderio imitare il suo gesto e di punire i samaritani. Ma Gesù li redarguì severamente dicendo: «Non sapete di quale spirito siete. Il figlio dell'uomo non è venuto a perdere le anime, ma a salvarle». Essi credevano di parlare per zelo, ed invece quei pensieri di severa giustizia venivano loro da Satana e dalla natura. Essi non sapevano discernere lo spirito che in quel momento li animava. Il rifiuto che ebbero fu sgarbato, li disgustò, li offese, ed il loro desiderio di giustizia era un sottile, subcosciente desiderio di vendetta. Volevano mostrare ai samaritani non solo la superiorità del Divino Maestro, ma anche la loro autorità. Immaginavano che un segno spettacoloso avesse dovuto umiliarli e far loro capire la loro inferiorità. C'era in quel desiderio di vendetta anche l'ostilità che sentivano, in particolare contro i samaritani, stimandoli scomunicati e maledetti. Ma Gesù non era andato nella Samaria per perderla, vi si era recato per salvarvi le anime, a lui carissime, e non voleva diffondervi che misericordia e perdono. Compatì quei poveretti che lo rigettarono e se ne andò in un altro villaggio. Egli condannò in tal modo tutte le irruenze del falso zelo e con il suo esempio insegnò a cercare le anime con grande mansuetudine e bontà. Le irruenze a che giovano? Provocano solo la reazione ad una maggiore ostinazione di volontà nel male. Il Signore non ci vuole a sé con la forza, ma con l'amore. Se a volte ricorre al castigo salutare, lo fa solo per trarre a sé le anime che hanno ancora una possibilità di convertirsi e di amarlo. I pubblici flagelli hanno sempre un carattere di misericordia e sono l'ultimo assalto del suo amore alle anime ostinate nel male. Sono l'ultima purificazione per quelle che sono sante. Lo zelo impetuoso in realtà sorge sempre dalla natura, ha sempre un carattere di ira, di vendetta o di ritorsione e lungi dal salvare può perdere più presto le anime. Mentre Gesù camminava, uno gli disse di volerlo seguire dovunque fosse andato. Era un giovane o un uomo che, entusiasmato dalle sue parole, non voleva perderne una e voleva seguirlo, presumendo di eleggersi da sé come suo discepolo. Era un sentimento tutto naturale, ma la vocazione all'apostolato non può nascere dalla natura, importando sacrifici e rinunce che non possono farsi senza una grazia particolare. E perciò Gesù gli disse: le volpi hanno le tane, gli uccelli dell'aria i nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Se voleva seguirlo, doveva essere pronto ad una vita di privazione e di povertà, alle quali evidentemente non doveva sentirsi disposto intimamente, pur credendo di avere ferma volontà di seguirlo. Non si va all'apostolato o alla vita religiosa per entusiasmo naturale o per umane vedute, ma ci si va per divina chiamata e rinnegandosi. E Gesù, per mostrarlo meglio, si rivolse ad un altro e gli disse: seguimi. Era un'anima che aveva dovuto sentire spesso l'impulso interiore della grazia, ma vi aveva opposto difficoltà, non sentendosi il coraggio di abbracciare una vita randagia, fatta tutta di rinunzie e di prove. Era però un'anima desiderosa della perfezione, che aveva bisogno di una spinta di grazia per seguire la sua vocazione, e per questo Gesù decisamente la chiamò: seguimi. Egli oppose ancora una difficoltà. Aveva il padre vecchio, voleva prima chiudergli gli occhi e seppellirlo. Ma Gesù gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ed annunzi il regno di Dio. Quell'uomo forse doveva avere una casa, in casa persone ostili al Signore, e morte alla grazia. Ora, se gli avesse frapposto indugio alla propria vocazione, come l'avrebbe potuta custodire? L'atto di pietà che voleva fare verso suo padre potevano farlo i suoi parenti, e non era necessario che lo facesse lui, con il pericolo della vocazione o condanno dell'apostolato. Aveva avuto molte grazie. Aveva ascoltato la parola della vita, poteva trasmetterla agli altri e poteva impedire questo bene per compiere un atto di pietà che avrebbero compiuto i suoi familiari. Per essi morti alla grazia sarebbe stato almeno un merito e un'opera buona. Per lui, chiamato ad una vita santa di apostolato, sarebbe stato un ostacolo. Era dunque conveniente che i morti alla grazia facessero questo atto di virtù naturale e che egli, rinato alla grazia, annunziasse il regno di Dio. Alle recise parole di Gesù, un altro che era stato chiamato già, come evidente dal contesto, e che sentì in quell'esortazione il dovere di seguire completamente il Signore, gli domandò almeno il permesso di salutare quelli di casa. Ma andare a salutarli per lui sarebbe stato lo stesso che farsi dissuadere, poiché l'ambiente della sua famiglia doveva essergli ostile. E Gesù, che lo sapeva e prevedeva quello che sarebbe avvenuto, glielo avvisò dicendogli in altri termini: guarda bene che tu, andandovi, non mi sarai più fedele e sarai come uno che mette prima mano all'aratro per lavorare, ma poi si scoraggia e lascia a metà il suo solco. Ti volgerai indietro, cioè penserai alle comodità lasciate, alla libertà della tua casa, alla tranquillità che potrai avervi rinnegandomi, e finirai per cedere alla natura e per essere infedele. Sono ammonimenti preziosi per la vocazione allo stato ecclesiastico o a quello religioso. Chi vi è guidato non dalla chiamata di Dio, ma dall'entusiasmo di un momento o da visuali più o meno poetiche, non pensa ai sacrifici che deve abbracciare. E quando li incontra finisce per conturbarsi, vi si rifiuta, ritorna al mondo con lo spirito sconvolto e rimane in una falsa vocazione, con lo spirito disperato. È necessario però perciò farsi chiamare dal Signore, implorare da Lui la grande grazia della vocazione ed abbracciarla per solo suo amore, nello spirito del sacrificio più completo. Chi è chiamato da Dio può trovare difficoltà ad obbedire nella stessa tenerezza del proprio cuore, o con la scusa o della pietà verso i propri cari o delle convenienze umane può rendersi infedele. Per essere tutti di Dio non si può guardare la naturale affezione del cuore. È indispensabile, anzi, anche rinnegarle esternamente e in tutto ciò che ha di naturale o di terreno, perché i parenti spesso non intendono né le vie di Dio né gli interessi della sua gloria. Chi abbraccia lo stato matrimoniale non fa lo stesso per amore di una creatura, la segue, si distacca, piangendo anche dai propri cari, ama quella creatura più di tutti, e se prevede che qualcuno voglia allontanargliela, lo fugge. Chi ha mai tacciato questo di umanità, di inumanità o di esagerazione? E per Dio non si può fare almeno lo stesso? I parenti poi non sono eterni sulla terra, passano, ed è anche giusto e sapiente badare prima di tutto ai loro essi eterni. Lasciarli per amore di Dio significa renderli ricchi di un merito grande, perché un figlio o una figlia consacrati a Dio sono un grande titolo di eterna salvezza per i genitori e per i parenti, e significa provvedere al proprio imprescindibile bene eterno. È più bello donarsi a Dio quando Egli ci chiama, donarsi rinunziando a tutto per amor suo, e ritrovarci poi nell'eternità tutti insieme in un imperituro godimento. Chi fa riserve quando Dio chiama e pretende conciliare le proprie vedute e le proprie aspirazioni con la chiamata di Dio, cammina nel regno della morte, pone mano all'aratro e volge indietro a se stesso e la propria volontà, e non è atto al regno di Dio. Amen.
Amen.
Ecco, mi sono un po' allargata sul tema, sul
Ma
Vangelo di domani, ma penso che sia, ecco,
ottimo,
stato
ottimo.
gradito anche questa
Sì. È sempre la
ulteriore.
verità, verità, già ascoltare, sì, già ascoltare. Cioè, quando tu dici mio Signore, tu non sai quello che stai dicendo, no, non parlo con te, dico con uomo. Dici, tu sei il mio Signore. E Gesù dice, quando mai lo sono stato, che fai sempre quello che vuoi tu e non quello che ti comando io? Per cui tu vuoi essere signore di te stesso. Tanto, diciamo, il Signore mi chiama, se lui è il Signore, io devo andargli dietro, è lui il Signore, no? Però ho la libertà di fare il Signore io, ma sbaglio, perché il Signore che mi ama mi indica la via di un godimento eterno. Tu invece vai in cerca di godimenti terreni che si tramuteranno in amarezze insopportabili. Il più delle volte. Ebbene, allora noi terminiamo. Tu hai il fioretto da leggere,
Oggi sì,
vero?
mite e d'umile di cuore, quando San Vincenzo De Paoli, fondatore e ispiratore di varie congregazioni religiose, dovette andare a Parigi, a camera che divideva con un giovane magistrato del suo paese, il giudice di pace di Sore. Un giorno il suo compagno di camera lo accusò ingiustamente di aver approfittato della sua assenza per derubarlo di una borsa sistemata nel loro armadio comune. Imperturbabile davanti a quell'accusa infame, San Vincenzo si contentò di rispondere: Dio sa la verità. Accecato dall'ira, il compagno lo calunniò presso tutti i conoscenti, tanto che dopo poche settimane non c'era più una casa amica in cui il santo potesse entrare. Occorsero 6 anni perché la verità venisse alla luce, quando colui che aveva veramente preso i soldi del giudice confessò il suo delitto. Sconvolto, il giudice indirizzò subito una lettera alla sua vittima, supplicandolo di perdonarlo. Molti anni dopo, quando si chiese a San Vincenzo, sul letto di morte, se perdonava le offese ricevute, il santo rispose: Nessuno mi ha mai offeso. Un pensiero di San Luigi Orione, facciamo penso questa risposta veramente. Adesso San Luigi Orione, facciamo regnare la carità con la mitezza del cuore, col comportarsi, col compatirci, con l'aiutarci vincendevolmente, col darci la mano e camminare insieme, seminiamo a larga mano sui nostri passi opere di bontà e di amore, asciughiamo le lacrime di chi piange. Perdonare di cuore a chi ci ha offeso, questo è il proposito di oggi. Bene.
Bene, siamo arrivati al termine anche quest'oggi.
Grazie.
Invitiamo tutti voi cari ascoltatori questa sera alle 21, tavola rotonda, vero? San Michele Arcangelo. E poi facevo notare questa lotta contro San Michele. San Michele veniva festeggiato 2 volte all'anno. E diciamo che a tutte le sante messe veniva invocato San Michele Arcangelo, dava fastidio a quello che gli stava sotto i piedi, naturalmente, e una mossa prima è stata quella di togliere dalla Santa Messa questa preghiera. La seconda mossa è stata quella che di 2 feste di San Michele se ne fa una, ma neanche da solo, ma in compagnia di altri arcangeli, per cui praticamente si mette tutto sullo stesso piano. Sono sottigliezze che la gente no, non ci pensa, va tutto bene, ma c'è un motivo tutto questo. E comunque, dai, questa sera, se volete, alle 21, ecco, potete ascoltare la tavola rotonda. D'accordo. Ave Maria.
Grazie.
Grazie.
Ave Maria, santa giornata a tutti.